Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata e benvenuti in una nuova puntata, la 256esima, 21esima della sesta stagione. Abbiamo con noi ospiti in studio il professor Massimo Aquilani, che continua a parlarci di animali, di cani, ma anche oggi di gatti, in particolare dei superpoteri dei gatti. Poi con Flaminia giocheremo col
anche
tuo
perché...
odio per i gatti.
No, io non li odio, professore, poi mi dirà, però ho paura.
E poi c'è con noi Igor Nogarotto, che invece è scrittore, attore, soprattutto anche cantante, ha scritto un libro che abbiamo già presentato qui da noi per i tipi di Eclisse Editore.
Beh, un titolo un
volevo
forte.
Uccidere Gianni Morandi, ma oggi poi ci presenterà qualcosa che scopriremo più avanti, una canzone molto particolare.
Ciao a tutti.
Il pastore tedesco Editore Fabbri, invece, è il titolo del libro che ha scritto Massimo Aquilani. Abbiamo invece in diretta con noi da Casale Monferrato Antonio Monaco. Ben arrivato, Antonio.
Grazie, buongiorno a tutti.
Presidente della piccola e media editoria, nonché editore, appunto, naturalmente, della casa editrice Sonda, che si occupa molto di animali e anche di ragazzi. Sempre dal nord Italia abbiamo invece Davide Musso, della casa editrice Terre di Mezzo, una casa editrice molto impegnata nel sociale, che ha aperto da qualche anno una collana per ragazzi, di cui lui è responsabile. Con lui parleremo della fiera Fa la cosa giusta, che inizia sabato prossimo sempre a Milano. Ma iniziamo da Antonio. Intanto dici un pochino cosa sta succedendo tra le fiere della piccola e media editoria. Abbiamo sentito parlare di Bellissima e di Book Pride. Cosa è successo in quel di Milano?
Dunque, diciamo che intanto c'è una certa vitalità che nasce naturalmente dal desiderio e dalla voglia di esprimersi e dalla necessità di trovare dei modi per relazionarsi con il pubblico. E quindi anche questa esperienza importante nata l'anno scorso da parte di Odei si è quest'anno, diciamo, articolata in due incontri. È un fatto ovviamente che ha suscitato molte preoccupazioni.
Odei, ricordiamolo per chi non lo sapesse, è un sindacato di editori, soprattutto romani, che riunisce varie sigle e ha avuto l'anno scorso un bel successo. Possiamo dire che è stata una fiera molto partecipata a Milano.
Assolutamente, e soprattutto con un pubblico giovanile che appunto cercava un po' la novità di questa formula. Trovarsi quest'anno già con una divisione, con due realtà, a distanza di 15 giorni, diciamo, si vanno ad operare sullo stesso tipo di pubblico, è ovvio che non si può che essere un po' preoccupati, e staremo a vedere naturalmente quel che succede. Non possiamo che augurare ovviamente la migliore sorte, diciamo, ad entrambe le iniziative, però è chiaro che dal punto di vista strategico sarebbe stato certamente opportuno trovare una soluzione unitaria.
Ma Antonio, come la spieghi questa cosa? C'è stata una mancanza di comunicazione oppure è stato fatto apposta? Perché?
Allora, ci sono state, diciamo, classicamente delle divisioni interne sulla base della definizione degli obiettivi della manifestazione. Ovviamente in tutte le iniziative culturali, ovviamente i libri, i contenuti dei libri non sono indifferenti rispetto all'organizzazione,
certo,
al marketing, però in questo caso specifico la percezione da parte della struttura che ha dato vita a Bellissima rispetto alla struttura di Odei era di voler caratterizzare maggiormente la manifestazione in una chiave, diciamo, antagonista, diciamo, in qualche modo.
Quindi era voluto, quindi è stato voluto.
Alla fine è stato voluto, nel senso che i tentativi di trovare una soluzione, devo dire, quello che io conosco ovviamente un po' più dall'esterno, però diciamo avendo un po' di esperienza in questo campo, non sono stati perseguiti fino in fondo. Cioè c'era una divergenza e alla fine hanno prevalso, diciamo, appunto le differenze anche di
si poteva arrivare a un accordo, secondo te?
Assolutamente, secondo me si poteva.
Quindi l'anno prossimo ci auguriamo tutti che ci sia una sola fiera a Milano.
Beh, intanto vediamo come vanno queste due, perché poi non è detto.
Chiaro.
Invece un'altra iniziativa, appunto, che volevamo presentare, è arrivata la sua 13ª edizione, quindi è più che rodata e non ha, diciamo, contraddizioni in termini gestionali così accese, e appunto la fiera fa la cosa giusta, alla quale tu tra l'altro sarai presente con un tuo stand come Sonda Editore.
Assolutamente, perché è una fiera che veramente ha un, adesso dirà meglio di me Davide, ma ha un'identità forte perché ha un pubblico preciso.
Allora Davide, a te la parola, tu appunto lavori a Terre di Mezzo e la fiera è della tua casa editrice, perlomeno è stata tra gli animatori che l'ha inventata 13 anni fa.
Sì, l'ha inventata e la organizza ogni anno da 13 anni ed è la più grande fiera italiana dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, e quindi raggruppa tutte le realtà che dall'editoria fino all'agricoltura biologica, alla moda critica, cercano, hanno un'attenzione particolare per la sostenibilità, l'ambiente, un turismo responsabile del territorio.
Diamo qualche numero, dove si svolge, quante persone partecipano di solito?
Sì. Allora, intanto si inizierà il 18 marzo, che è la giornata solitamente dedicata alle scuole che invadono.
Quindi esattamente la stessa data di Bellissima, ecco.
Sì, inizia il 18 e appunto termina domenica 20, ma da 13 anni il periodo in cui lo organizziamo.
Quanti stand ci sono di solito?
Ci saranno circa 600 stand, ogni anno in 3 giorni i visitatori sono sui 65.000, 70.000 a seconda degli anni.
Una grande iniziativa possiamo definirla, insomma. Sì, dove si svolge? Diamo qualche recapito ai nostri ascoltatori.
Sì, sarà Fiera Milano City, quindi quella parte di fiera rimasta in città, in corrispondenza della nuova fermata Portello della metropolitana 5, quindi si esce dalla metropolitana
anche raggiungibile, anche raggiungibile.
Sì, sì, sì.
Un'ultima battuta, Antonio Monaco, cosa ne pensi della nuova attività, insomma, dedicata ai ragazzi di Terre di Mezzo? Se la conosci, se no ne facciamo parlare Davide.
Ma è bene come sempre che ne parli chi fa le cose. È un'attività comunque caratteristica, diciamo, dell'editoria per ragazzi italiana, che riesce sempre a trovare una chiave di lettura, una sensibilità, un tono diverso da quelli che già esistono, e riesce quindi a toccare le sensibilità delle famiglie e dei ragazzi nuovi che stanno emergendo, diciamo, i millennials del momento.
Allora, tanti auguri ad Antonio per la tua partecipazione appunto a Fa la cosa giusta, la fiera di Terre di Mezzo, e facciamo concludere a Davide Musso, magari parlandoci di qualche titolo della sua collana, della sua specializzazione, che è appunto quella della letteratura per ragazzi.
Sì, allora un paio di flash sulle novità che usciranno in primavera. Intanto appunto una collana che è cresciuta molto negli ultimi anni, tanto che adesso delle 40 novità che pubblichiamo ogni anno, metà sono libri per bambini. Diciamo che la più grossa novità è che finora abbiamo pubblicato illustrati. Per una
fino a che età vi rivolgete? A quale lettore? Fino a che età? Quindi non ragazzi, solo bambini?
No, bambini 4-7 anni, in realtà appunto con le uscite di maggio pubblicheremo il nostro primo romanzo per bambini, cioè per primi lettori, quindi 8-10 anni.
Senti, ci sono delle novità tra gli autori per bambini?
Ci sono, scusi,
degli autori nuovi, degli autori nuovi.
Sì, beh, pubblichiamo in realtà un titolo inedito in Italia di un autore illustratore francese già pubblicato da altri editori, si intitola, il libro è Mezza calzetta dove sei, e narra di un bambino che ha un coniglio che considera un po' un giocattolo, perché alla fine si stufa, decide di abbandonarlo nel bosco, ma poi si pentirà perché capirà che appunto un coniglietto, un animale, non è un giocattolo, ma un essere vivente, cercherà di recuperarlo in qualche modo. Questo è un libro di Benjamin Shaw che ha già pubblicato in Italia anche con un discreto successo, e poi appunto uscirà questo Dory Fantasmagorica, che è il nostro primo romanzo per ragazzi, di un esordiente americana invece, Bienlon, che è già stato venduto in una quindicina di paesi.
Bene.
Tra cui appunto l'Italia.
Allora, tanti auguri a tutti e due, speriamo di sentirci.
Grazie.
Presto, anche con qualche commento su quello che sta avvenendo a Milano, che mi sembra sta però dimostrare che è una città molto attiva, che sta ripartendo alla grande.
Sì,
chiaramente, uno spirito imprenditoriale c'è in questa città.
Insomma, non si è mai fermata a Milano. Grazie, certo. Allora, grazie, a presto.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ci dedichiamo ora a Igor Nogarotto. Igor, sei venuto a trovarci da Asti, però tu ormai vivi anche a Roma da qualche anno.
Sì, sì, ormai da 4 anni.
Ti trovi bene in questa città, in questa Italia?
Allora, l'unica città italiana dove voglio vivere è Roma, l'ho scelta.
Ah, bene, bene, bene.
Perché io, sai, con le 3 mie tastiere, che sono cellulare, quella del computer e quella del pianoforte, potrei vivere più o meno ovunque.
Allora, intanto presentiamo Igor Nogarotto.
Che era già venuto a trovarci.
È già venuto, un artista a tutto tondo di tante discipline artistiche, no? Sei attore, cantante, regista, scrittore, fai tutto.
Sì, un po' per vocazione, un po' per necessità, perché in questa Italia, insomma, campare è sempre più difficile, quindi bisogna anche poi impegnarsi in varie direzioni.
Ma oggi sei venuto a presentare un brano che fa discutere, un nuovo inno d'Italia, anche perché Fratelli d'Italia c'è nel testo. Che cosa dice? Sveliamolo un po' ai nostri ascoltatori.
Beh, il titolo è Italia vaffanculo, che sicuramente è d'impatto e a una prima lettura, no, può anche dare adito a dire non si dice, è volgare. Se poi uno ha, insomma...
Poi l'ascolteremo, eh?
Poi l'ascoltiamo, non è neanche volgare, perché è un po' un inno di
a svegliarsi,
no, di dolore, molto sofferta questa canzone, quindi si capisce che proprio l'hai scritta forse anche sull'onda di esperienze personali non andate benissimo, evidentemente.
È assolutamente autobiografica. Se poi uno appunto va a leggere il testo e ascoltare l'armonia e la melodia della canzone, capisce che in realtà appunto è una preghiera. Ma mi piace dirlo in un altro modo. Una recensione ha scritto, insomma, un po' esagerando, però, il nuovo Catullo dell'odio e t'amo verso la lesbia Italia. E mi è piaciuto perché in realtà è questo: odio, amore. Sono rimasto in Italia, quindi ovviamente mi piace rimanere qua, sono legato alla mia terra, anche se ogni giorno penso di andarmene. Quindi
e
è un po'
arrabbi,
questo simbolo esistenziale che convive in me. Mi arrabbio e cerco più che arrabbiarmi e basta di, attraverso quello che è il mio strumento comunicazionale, cioè la creatività, di lanciare dei messaggi per dire un po' alla De Mello, per svegliare
le
coscienze.
Che cos'è che trovi che non ci sia qui e che magari invece ci sarebbe all'estero? Poi all'estero dove?
Ma guarda, anni fa ricordo che parlavo con una ballerina francese che diceva che a fronte di X spettacoli annuali nel ballo, ma anche nella musica, producendo un CD in determinate copie, avevano centinaia di euro di sovvenzioni mensili da parte dello Stato. Quindi già soltanto oltre Alpe ci sono situazioni completamente diverse. Noi siamo, come dice la canzone, appunto, la patria, la culla dell'arte, ed è scandaloso che, insomma, ancora oggi chi fa un lavoro come il mio non venga riconosciuto un lavoratore, che ancora oggi quando dici che lavoro fai va accanto, sì, ma poi alla fine come guadagni non venga riconosciuto. Quindi il mio è un po' un monito a risvegliare le coscienze e a far ripartire questa Italia, perché poi nel video c'è un imprenditore, no, in cui poi mi riconosco, che è costretto, perde tutto e diventa poi un barbone, no?
E butta il cellulare come prima
butta
cosa.
Butta via il cellulare. Che
ma non ti è venuto in mente, per esempio, per un progetto, non dico come progetto di vita in generale, provare a fare qualcosa all'estero?
Ci ho pensato tante volte, però io poi ho scritto appunto un libro, anche volevo uscire Gianni Morandi in italiano, creo in italiano, amo la rima, amo le metafore.
E poi non
amo...
la vuoi lasciare a Gianni Morandi in Italia, esatto. La vuoi prendere tu.
Già allora ero un po' arrabbiato, ce l'avevo con Gianni.
Poi è anche vero che forse per gli italiani non è facile superare i propri confini, anche linguistici, cioè purtroppo è un po' un limite che abbiamo un po' tutti.
Ma la nostra modalità espressiva ha di una ricchezza e di una difficoltà, perché
sì,
la studia dall'altra parte.
Sì, anche di un individualismo
parte.
Che non è appunto confrontarsi poi con... Sì. Con altre
Flaminia, poi una cosa che secondo me va sottolineata e va anche apprezzata, che poi in certo modo è anche facile andare via, rimanere forse in molti casi come il tuo, ma come tante altre persone, rimanere vuol dire anche combattere per cambiare qualcosa, perché altrimenti andandosene non è che le cose migliorino, no?
Io parto da un presupposto che se uno sta bene con se stesso sta bene ovunque, quindi è un po' una volta anche una scusa voler andare via, no? Dire lascio perdere tutto e poi bisogna vedere cosa si fa dall'altra parte. Però io credo molto nel non fuggire e nel sistemare le cose qua. Questa è la mia casa.
No,
e
ma io non lo dicevo
andare.
Come fuga, non lo dicevo, lo dicevo come esperienza, perché credo che oramai, insomma, il mondo bene o male si è globalizzato, quindi andare all'estero vuol dire anche arricchirsi per poi tornare. Non
resta
detto...
con noi, sentiamo il brano. E poi magari durante la trasmissione ritorniamo su questi argomenti. Che ne dici, Flaminia?
Certo, poi vogliamo ascoltarlo questo brano.
Buon ascolto allora, grazie.
Mm-hmm. siamo la culla dell'arte, ma le abbiamo chiuso le porte. Siamo il paese più bello del mondo, ma pian piano lo stiamo distruggendo. Siamo un popolo di marinai, ma più che un porto sicuro, un mare di guai. Abbiamo invaso mezzo pianeta, ma ospitare i migranti ci inquieta. Fratelli d'Italia, l'Italia non si desta, dorme ancora mesta. Italia, vaffanculo, prima o poi me ne vado, te lo giuro. Italia, con la G, la cultura non abita più qui. Italia, vaffanculo, con il cuore te lo dico, che m'hai preso per il culo. Italia, buonanotte, quando ti sveglierai, quando mi sveglierò, quando mi sveglierai. Discendiamo dall'impero romano, ma l'arena di Giletti è la sola in cui crediamo. Non sappiamo più combattere per i nostri ideali, ci arrendiamo all'idea di essere normali. Fratelli d'Italia, dov'è la vittoria? Dove sono finiti i sogni di gloria? Italia, vaffanculo, prima o poi me ne vado, te lo giuro. Italia, con la G, che tagli le gambe a chi vuol restare qui. Italia, vaffanculo, nepotismo se vuoi un posto di lavoro. Italia, buonanotte, quando ti sveglierai, quando mi sveglierò, quando mi sveglierai. Italia, vaffanculo, non ho più una via d'uscita, perché mi hai lasciato solo. Italia, buonanotte, quando ti sveglierai, quando ti sveglierò, quando mi sveglierò. Ora dormo un po'.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata. Abbiamo appena finito di ascoltare questo brano che ci lascia veramente a bocca aperta per le sue profonde caratteristiche di riflessione sulla nostra identità e sul nostro modo di essere in qualche modo non più all'altezza del paese che ci ospita. Ecco, siamo noi colpevoli di quel qualcosa che manca, non è che lo dobbiamo cercare altrove, vero Igor?
Nella maniera più assoluta, puntare il dito è facile e diventa un po' un modo, no, per liberarsi delle colpe e dire colpa degli altri. Le persone che ci rappresentano nelle alte sfere le abbiamo scelte noi, ci dobbiamo prendere la responsabilità come singoli individui inizialmente di seguire intanto la nostra strada, fare le cose, no, che per cui siamo nati, perché l'Italia, no, si sa che è il paese dove gli ingegneri fanno i cantanti e viceversa e nessuno fa quello per cui è predisposto, e a quel punto nessuno fa le cose bene, no? Se tutti facessero quello per cui hanno passione, tutto girerebbe meglio, saremmo tutti più realizzati, felici.
Perché l'italiano, intanto ricordiamo che siamo con Igor Nogarotto,
cantante, scrittore, attore,
che ha portato questa canzone
Italia vaffanculo, ma è soprattutto autore di Volevo uccidere Gianni Morandi.
Esatto, ed è una canzone, poi l'abbiamo fatta ascoltare, insomma, che è un po' un inno disperato, no, contro questo paese che in un certo
professor Aquilani, lei che ne dice da amante degli animali? Di questo inno, in qualche modo lo trova...
L'è piaciuto?
Moltissimo, soltanto che i cani non sono responsabili di quello che
c'è in Italia. Quindi, cani italiani?
Il signor Nogarotto sicuramente ci
non
vede
si
con un occhio.
Non si riferiva ai cani, no?
No? Ma invece i superpoteri dei cani, visto che abbiamo anche...
Dei gatti oggi?
Come li vediamo questi occhi notturni? Sono così capaci di vedere la notte?
Beh, sì, senz'altro, perché molti animali, e in fondo la radice del cane e del gatto è comune, perché poi c'è stata una diversificazione. No, ma voglio dire, l'Alto Marctus, padre degli uni e degli altri, poi ha dato i cani, le iene, i felidi e così via, con caratteristiche diverse. I cani sono animali sociali, i gatti sono degli indipendenti.
Per questo non ti piacciono?
Ma io sono affetta dalla cosiddetta ailurofobia. Io ho proprio una fobia, io ho il terrore dei gatti, mi fanno senso, mi dispiace per questo. Ma la cosa particolare è che io ho avuto un gatto, pensi? Non so, non me lo so spiegare come mai quel gatto non mi faceva effetto e invece gli altri sì.
Questa cosa della loro visione, che dice che a oltre 200 gradi, abbiamo visto che c'è uno studio che hanno questa... Sì. Ce l'hanno anche i cani? No.
Non arrivano a questi valori, ma comunque anche i cani sono animali notturni per quanto riguarda la caccia.
Quindi
in natura.
Sviluppano la vista durante la notte, quindi.
No, hanno delle possibilità di vedere nell'ambito notturno. Non è che la sviluppano. Ce
Qual è il cane che secondo te è più simile al gatto, oppure il gatto più simile al cane? Quello che potremmo vedere più vicino a quell'animale di cui hai parlato prima.
Il gatto più simile al cane viene ritenuto il gatto siamese, perché va al guinzaglio,
sì,
cioè
un gatto
ha
da grembo,
delle manifestazioni,
sì, sì, di compagnia,
di compagnia però anche di obbedienza. Forse tra i cani non c'è quello che sia gatto in senso razziale, come razza. Ci può essere il suo cane, il cane di Alberto, il cane che si comporta a volte come un gatto.
Ma per esempio a me quello che fa effetto dei gatti è quella sinuosità dei movimenti, mi dà fastidio, e i cani quello non ce l'hanno.
No, come ripeto, sono delle strutture diverse, sono delle strutture felidi. Se voi guardate le movenze della tigre, per esempio, sono tipiche un po' dei felidi, quindi riescono ad avere...
Ma andiamo al naso invece, all'olfatto. Dicono che i cani siano più raffinati nell'olfatto dei gatti, è vero questo?
Si dice che il cane vede con il naso, uh-huh, e quindi... Questo
a fiuto di
solito. Infatti i cani, sì, appunto, il fiuto è dei cani. I cani da caccia, sì, i cani da tartufo,
sì,
sono cani.
Sì, sì, c'è un bel lavoro al quale ho partecipato anch'io, fatto da Enzo Righi, che non possiamo invitare più qui perché non c'è più.
Lo salutiamo, i parenti, che insomma un grande
è stata una studioso. Perdita. E praticamente lui ha definito per primo il cane molecolare, perché il cane praticamente vede con il naso, in quanto respira molecole di odore, di sostanze odorose, e ha una presenza nel tessuto nasale di milioni di cellule olfattive.
Ma come riesce a trovare i tartufi, per esempio? Quello è un mistero veramente incredibile, perché sono sottoterra, no?
Sono sottoterra, però l'odore del tartufo è molto significativo. Infatti io, che ho parlato una volta con un tartufaio, mi diceva che in fondo anche lui certe volte riesce a percepire che nella zona ci sono dei tartufi. Poi il cane riesce a individuare
il punto esatto. Grazie professor Aquilani, rimaniamo sempre in contatto, perché queste pillole di saggezza sul mondo animale, devo dire, ci mancavano. Grazie, alla prossima.
Alla prossima.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto al nostro critico di eccezione Giovanni Pacchiano. Ben arrivato a Carta Vetrata.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno Giovanni.
Abbiamo ascoltato dalle voci di molte persone importanti che Claudio Giunta, che insegna letteratura italiana all'Università di Trento, si è peritato di antologizzare tanti scrittori per la scuola, per i tipi della Garzanti scolastica, e ha lasciato fuori un personaggio a noi molto caro. Parliamo di Gianni Celati, invece, che il Meridiano Mondadori ha consacrato come uno dei massimi scrittori del Novecento e anche oltre, perché insomma entra tranquillamente anche negli anni che stiamo vivendo. A te la parola, Giovanni.
Certo, io non ho ancora visto l'antologia perché credo che sia appena uscita, perciò mi rifaccio all'articolo pubblicato ieri sul Corriere da Paolo Di Stefano, ma credo che Paolo, come al solito, sia molto preciso. In questo articolo intervista Claudio Giunta, che sicuramente ha grandi meriti, perché mettersi a fare oggi un'antologia per il triennio con tutti i libri e con tutte le antologie che ci sono alle spalle è un opus magnum. Ecco, dicevo, pur con tutti i meriti, vedo che nell'articolo si dice verso la fine che non ci sono gli autori del filone comico, e tra questi anche Flaiano, tra l'altro, e Malerba, e non c'è Celati. Allora,
che comico non è, però, diciamo, no?
Che comico non è, ma poi comunque pace ai morti e parliamo dei vivi. Dico pace ai morti perché
i primi
due libri di Malerba, Salto Mortale e Il Serpente, sono dei veri capolavori. Comunque, veniamo a Celati. Secondo me, Celati, di cui oggi Mondadori celebra la qualità e il lungo lavoro con un Meridiano, lo dico proprio a chiare lettere, anche un po' arrabbiato, è il più grande scrittore italiano vivente, e non è affatto uno scrittore comico, come per comico si intenda. Ha una lunga carriera, perché certo inizio con un libro che si chiama Comiche, ma per favore andiamo a leggere questo libro. È un libro in coda allo sperimentalismo del gruppo 63, per cui non è sicuramente il Celati maggiore, anche se poi lui l'ha riscritto in anni recenti, perché risente troppo di questi giochi linguistici e con la lì, eccetera, eccetera. Ma poi ecco, lo vediamo arrivare nel 73 con un libro che è un piccolo e autentico capolavoro, che è L'avventura di Guizzardi. Guizzardi, detto Danci, è una specie di senza famiglia del Novecento. È un ragazzino che non ha il padre e la madre, che vive rimbalzando da una famiglia all'altra, da un posto all'altro, vive con una serie di espedienti, non vuole andare a scuola naturalmente, e soprattutto parla in un linguaggio assolutamente anomalo, perché è il linguaggio dei bambini, un linguaggio straniato di un povero infelice che non sa trovare una sua identità nel mondo. E questo linguaggio straniato sarà poi la caratteristica, con molte varianti, di tutte le opere successive di Celati. Un bellissimo La banda dei sospiri, che è un libro sulla scuola che consiglierei di leggere a tutti i professori, un romanzo in cui il protagonista racconta le sue vicende scolastiche, e da questa trama noi vediamo la posizione negativa di Celati nei confronti dell'istruzione, o perlomeno dell'istruzione italiana. Poi Lunario del Paradiso, e poi ecco un salto, perché Celati si mette a pubblicare novelle, i racconti di narratori delle pianure, e poi ancora le quattro novelle sull'apparenza, e poi tanti altri libri, adesso io non posso stare a elencarli tutti, in cui la scrittura si fa come appare, come filtrata da una pellicola opaca, come se arrivasse non da questo mondo ma da un altro mondo, un non mondo. È un po' il mondo al di fuori del mondo baudelariano, dove le parole perdono il loro peso e ci arrivano come echi lontani. È difficile, parlando o anche scrivendo, riuscire a riprodurre la narrativa di Celati. Bisogna leggerla, ma è una narrativa straniante, perturbante, piena di malinconia, e insieme una narrativa che scava nella verità delle porcherie della vita.
Ricordiamo per i tipi della Mondadori, appunto, questo Meridiano, un meridiano che ha come sottotitolo romanzi, cronache e racconti, dove le cronache naturalmente stanno a significare quella venatura comica, ma un comico che mi verrebbe da dire legato a un umorismo più che inglese, alla grande tragedia greca, e parliamo anche di dati, nel senso che è un meridiano, quindi costa 80 euro, però colleziona praticamente tutta l'opera di Celati, ci sono pochissime esclusioni, sono 1854 pagine, quindi è veramente un meridianone, che costano quindi queste pagine solo 4 centesimi a pagina. Per chi vuole avere un caposaldo della letteratura italiana, ce l'ha, e Celati quindi rappresenta giustamente questo punto di arrivo di un dibattito che, come dicevi giustamente te, parte anche dal gruppo 63, e quello che apparteneva anche a
Alberto Arbasino, certo,
e Umberto Eco, che è scomparso
tutti, esatto, quei grandi scrittori. Comunque Giovanni, grazie sempre, perché ci fai venire una voglia pazza di leggere. Io ogni volta che parlo con te poi torno e me li compro tutti questi libri. Ma qua è con noi Igor Nogarotto, attore e cantante, che ti vorrebbe fare una domanda a proposito.
Sì.
Posto che ne so qualcosa su titoli che vengono fraintesi poi dalla critica senza approfondire le tematiche come comiche, e posto che condivido completamente quello che hai detto su Celati, ti volevo appunto chiedere, rispetto al grande scrittore che è stato citato poc'anzi, se 2 settimane fa avresti affermato che il più grande scrittore italiano vivente è Celati.
Prima della morte di Umberto Eco, immagino.
Il più grande scrittore vivente italiano, ripeto, Celati.
No, lui dice prima che morisse Eco. Prima che morisse Eco avresti fatto questa affermazione?
Ribadisco, sì. Io ritengo che Eco abbia scritto un romanzo bello, molto importante, come Il nome della rosa. Un romanzo che molti non apprezzano e che io apprezzo tantissimo. Ma il peso dell'opera complessiva di Celati è superiore, perché Celati è un narratore, tra virgolette, puro. Eco è un narratore intellettuale, siamo su un altro binario altrettanto affascinante, ma che per me, che sono soprattutto un lettore di romanzi, pesa di meno, è tutto qua.
Giovanni, grazie infinite, allora ci salutiamo oggi, ma ci diamo appuntamento la settimana prossima.
Ma certo, arrivederci a tutti.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi Roberto Paravagna, il nostro corrispondente dal Piemonte Meridionale, ad Alessandria, e oggi a dargli un saluto mandrogno particolare, possiamo definirlo un po' così, spiritoso, abbiamo Igor Nogarotto da Asti, che è una provincia contigua, che come ben sai è un po' in antagonismo.
Un saluto ai nostri cugini grigi rivali alessandrini da un astigiano a Roma.
Grazie
Roberto, ben trovato. Allora oggi Roberto ci porti, e purtroppo in un periodo scuro per l'Italia, il 43, è un libro, 19 dicembre 43, poi ci direi questa data a che si riferisce, l'editore è Zona e l'autore è Donato Cutolo.
Sì, Flaminia, ciao Alberto, ciao Igor, ciao a tutti. Dunque, l'ambientazione è quella dell'inverno, l'inverno 43, quindi è una delle ambientazioni più oscure, insomma, della nostra storia recente d'Italia. Siamo nell'inverno di guerra, siamo in qualche parte sull'Appennino, qui troviamo Ada ed Ettore, sono i protagonisti del romanzo di Cutolo, che sono alle prese con, come posso dire, la paura delle incursioni, delle rappresaglie dei tedeschi, dei fascisti dall'altra, e parallelamente la speranza dell'avanzata veloce degli alleati dall'altra. Tensione quindi nell'ambientazione, scenografia di tensione dove si rincorrono bombardamenti ed esplosioni, e sullo sfondo anche treni di deportati. Questi due giovani, nonostante le prove a cui sono ovviamente sottoposti dalla vita, e al di là, questo vorrei sottolinearlo, al di là delle loro idee su come potrà essere il futuro d'Italia, riescono a trovare il tempo per scambiarsi un po' d'affetto. L'affetto sembra essere, come dire, una mosca bianca, un'isola felice in questi momenti in cui tutti odiano tutti, tutti sono contro tutti.
E abbiamo anche la musica, però, mi dicevi che abbiamo gli Avion Travel che hanno fatto un disco splendido in allegato al libro.
Esatto, esatto. Fausto Mesolella, che peraltro è la chitarra, come tutti sapete, degli Avion Travel, insieme a Paolo Rossi, che legge, è la voce recitante in alcuni dei brani originali scritti da Mesolella. Insieme a loro due c'è ancora, ci sono Daniele Sepe, che è un sassofonista e compositore, poi Andrea Laudante, il piccolo coro resistente, R' esistente, del Pratello. Secondo me è un'iniziativa interessante, in particolare, infatti la segnalo volentieri ai nostri ascoltatori di Carta Vetrata, perché la musica in questo caso è parte integrante della storia di Cutolo. Tra l'altro lo stesso autore è un compositore, quindi c'è questo intreccio davvero da contemplare nella storia un pochino terribile, via di mezzo tra il sogno e la realtà, una realtà che comunque si vorrebbe sconfiggere.
Ma quindi Roberto, perché la cosa che mi colpisce è questo allegato musicale al libro, in sostanza è una colonna sonora scritta così sulle pieghe di quella storia così drammatica che uno dovrebbe leggere, mettere in sottofondo mentre legge, che funzione ha?
Guarda Flaminia, potrebbe, hai ragione, essere messa in sottofondo mentre si legge, ma più che sottofondo io definirei proprio una musica che accompagna, non ti potrei dire capitolo dopo capitolo, però diciamo ambientazione dopo ambientazione. Sono brani appositamente realizzati da Mesolella per questa storia, quindi anche questa iniziativa per da leggere, quindi musica da leggere e storie da ascoltare, la definirei così, è molto interessante. La storia di per sé ha questa ambientazione, come dicevamo, e la musica sottolinea più che scena in scena, diciamo proprio ambientazione in ambientazione. Questa storia è una classica storia d'amore, però è una storia d'amore ambientata in un momento, come dicevo prima, in cui parlare d'amore è proprio drammatico, però riescono lo stesso a trovarsi.
Grazie Roberto, un'ultima battuta su questo libro per dare ai nostri ascoltatori una ragione in più per comprarlo e leggerlo.
Direi che è il caso di invitare a leggerlo, invitare i ragazzi più giovani, come sempre, le generazioni più giovani a leggere questi libri, perché attraverso una classica storia d'amore si può cercare di ricordare com'è stato il nostro paese, sperando che non sia più così.
Grazie ancora Roberto Paravaglia, 19 dicembre 43, editrice Zona, 100 pagine per 15 euro più CD, e abbiamo sentito che CD di qualità.
Esatto, a risentirci, a presto allora.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornate alle nostre due ospiti della settimana precedente, Roberta Romani e Irene Bellini. Hanno scatenato un putiferio, un sacco di telefonate, un sacco di mail che dicono: attenzione, non ci dovete uccidere Shakespeare. Shakespeare è esistito, non è vero che c'è questo John Florio che ha preso il suo posto partendo dall'Italia, quindi anche lì un emigrante italiano non c'entra nulla, non è il Meucci della situazione, ma il telefono l'ha inventato invece il grande Bell.
Intanto ricordiamo il titolo del libro, che è Il segreto di Shakespeare, per gli Oscar Mondadori, e chiediamo immediatamente, eravamo rimasti sui testamenti, no? Questi testamenti, questo testamento sono fondamentalmente di Shakespeare, dove non viene citato nulla delle sue opere.
Irene, dici la tua.
Allora, la mia è molto semplice. Questo lavoro con Roberta è partito, o meglio, abbiamo deciso di farlo partire, quando abbiamo raccontato tutta la storia, dalla fine. Spesso capita, no? Ci sono delle cose che ti chiariscono più di altre una posizione e una situazione. Allora, noi abbiamo di William Shakespeare, che ha disposto anche del suo secondo letto, ha fatto un testamento dettagliatissimo, disponendo del vasellame, di qualsiasi cosa. Quello che lascia perplesso è che non abbia disposto neanche di un libro. Parliamo di un periodo in cui il libro non era cosa per tutti, era un patrimonio molto grosso, non erano cose che andavano né disperse, né regalate, né sottovalutate. Abbiamo messo invece a confronto il testamento di John Florio. John Florio è figlio di Michelangelo Florio, che è il personaggio che realmente ha raccolto con una vita interessantissima e una vita colta, una vita di studio, tutto il materiale che poi ritroviamo nelle opere shakespeariane, e che poi è passato al figlio John, che viveva in Inghilterra perché era di madre inglese. John non è uno qualsiasi, John è uno che ha riformato il vocabolario inglese, è uno che ha ampliato il vocabolario passando da 6.000 vocaboli, vi rendete conto? Solo 6.000 vocaboli c'erano, fino a 150.000.
Forse troppo poco se ne parla.
Esatto, troppo poco se ne parla. Allora, John Florio dispone nel suo testamento di una quantità di libri pari a quelli di Cambridge. Voglio dire, era veramente un volume, una quantità enorme di valore, di contenuti, eccetera. Shakespeare, che era un grande, per cui nessun desiderio di asfaltarlo, anzi, ha invece un altro ruolo, che è il ruolo di mettere in scena, ma sono due ruoli diversi.
Certo.
I due testamenti ce lo testimoniano. Uno pensa, che tra l'altro era anche un bravo uomo d'affari il Shakespeare, uno pensa ai beni materiali, l'altro pensa ai contenuti, alla cultura.
E questo è molto curioso e lascia pensare. Irene, volevo ritornare al discorso che facevi la scorsa volta su questa opera collettiva che tu hai impostato in maniera molto efficace, parlando di produttori, registi, attori, di quello che sarebbe oggi la produzione cinematografica. Ma perché avrebbero dovuto lasciare la paternità a Shakespeare quando gli autori erano altri, quando i produttori comunque erano degli altri?
Perché in realtà erano tempi molto diversi dai nostri. I nobili non potevano scrivere per il teatro. Il teatro era comunque popolare, non era degno, diciamo, di una classe elevata. Tra l'altro Michelangelo aveva dei conti in sospesi con la giustizia del papato. In realtà lui era stato in galera ed era anche evaso qui da Roma, eccetera. Quindi era comunque una persona che in ogni caso avrebbe preferito rimanere nell'ombra. Lo scrittore ideale, diciamo, l'autore ideale per entrare in questo circolo di sicuramente intellettuali, di persone che volevano comunque dare una svolta anche alla cultura del tempo, perché questo era il fine ultimo. Attraverso il teatro, quindi vedendo, si cercava di istruire una popolazione che, insomma, non sapeva scrivere, non sapeva
quindi
leggere.
Era proprio una strategia editoriale, così come potrebbe essere oggi, cioè una questione di marketing.
È una strategia politica. È una strategia politica, perché l'Inghilterra praticamente sta aprendo le rotte sull'Atlantico. E quindi in quest'isola, che ha vissuto sempre così, nel suo isolamento, improvvisamente si apre al mondo. E quindi quando si apre al mondo ha bisogno di far evolvere una popolazione che al 70% delle donne, al 90% degli uomini...
Era questa.
Certo, anche perché voglio dire una lingua che poi diventa...
Salutiamo i nostri ospiti, ricordiamo Roberta Romani e Irene Bellini, Il segreto di Shakespeare, per i tipi degli Oscar Mondadori, un libro veramente curioso, interessante, che apre una questione sul bardo di Stratford, esattamente su cosa sarebbe stato se invece, come sembra da questa ricerca, l'opera fosse di un gruppo di scrittori invece che di un solo individuo.
E allora grazie, a presto, a Roberta Romani e Irene Bellini, Il segreto di Shakespeare, Oscar Mondadori.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, ci colleghiamo con Chioggia, con il sindaco Casson, che oggi ci affrontiamo insieme con lui, ci racconta di come sta proponendo alla città un salto di qualità. In qualche modo il secondo mandato vuole diventare un secondo mandato all'insegna della cultura, che cultura chiaramente può contenere come termine tante cose, ma in questo caso il teatro è al primo posto. Esisteva un teatro a Chioggia che è chiuso da troppi anni e si punta alla sua riapertura. Parliamo del Teatro Astra. Come va intanto, signor sindaco?
Insomma, da sindaci e quindi con un'infinità di problemi, ma c'è anche tutto l'ottimismo per poterli risolvere. Confido anche durante un secondo mandato che vedremo se avrò l'occasione di vivere.
Che è successo all'Astra, questo cinema e teatro? Perché poi per alcuni anni è stato soprattutto un cinema.
Sì, in realtà è un ex cinema che è stato poi acquistato una decina d'anni fa dall'allora amministrazione comunale per poterne fare un teatro che purtroppo è sempre mancato nella mia città, una città di 50.000 abitanti, quindi molto importante, la sesta città del Veneto, e purtroppo questo è sempre mancato. Si è inteso dare inizio ad una ristrutturazione radicale di quel ex cinema perché potesse essere un teatro all'altezza dei tempi. Purtroppo i lavori sono iniziati in modo anche importante, ma si sono interrotti circa 6-7 anni fa perché è intervenuto il famigerato patto di stabilità che ha bloccato la capacità di spesa dei comuni e in particolare io dico del comune di Chioggia, che aveva ricevuto quelle risorse a titolo di legge speciale, quindi risorse titolate per garantire ad un territorio fragile come il mio, un territorio che poggia sull'acqua, così come Venezia, siamo la piccola Venezia noi, per consentire di far sì che venissero garantite attività di tipo socio-economico e culturale appunto di importanti. Quindi noi in realtà oggi abbiamo tutte le risorse disponibili per poter concludere quel teatro, ma c'è difficile riuscire a spendere per i vincoli del patto di stabilità.
Senta sindaco, no, perché tenendo proprio fermo il punto che una città non può non avere un teatro, qui con noi c'è un attore di teatro, un creativo a tutto tondo, Igor Nogarotto, che è nato in quella zona, no Igor? Ben
sì.
Trovato Igor intanto.
Ciao a tutti, Sandona di Piave.
Sandona di Piave, allora lui da attore soffre particolarmente questa situazione, voleva aggiungere qualcosa?
Sì, beh, con la mia canzone Italia vaffanculo, poi in realtà parlo anche di questo, esordisce con siamo la culla dell'arte ma le abbiamo chiuso le porte.
L'abbiamo sentito prima.
Il ritornello dice Italia con la G, la cultura non abita più qui, quindi mi rammarico ogni volta che sento di queste situazioni che ormai si moltiplicano per due motivi. Il primo è che non si dà spazio a chi vuol fare l'artista in Italia, non è più considerato un lavoro ormai da centinaia di anni, ma abbiamo insomma le testimonianze da Roma a Venezia, insomma delle bellezze tra le più apprezzate del mondo. E la seconda è che il teatro, no, un po' come metafora della vita, diventa poi un modo per, attraverso la recitazione, attraverso la musica, trasmettere dei messaggi e delle emozioni, e penso che le persone per svegliarsi abbiano bisogno di queste emozioni e che si possa dar loro anche maggior consapevolezza e maggiore entusiasmo anche per poi affrontare la vita insomma tutti i giorni e dare maggior impulso, no, alla vitalità, quindi a far ricrescere il paese anche attraverso l'arte. Quindi insomma è un po' un circolo vizioso che se non riparte bilateralmente insomma si occludono le possibilità.
Io mi ricordo un'esperienza che secondo me è stata molto rappresentativa nel Veneto per il Teatro della Senna, che si trova in provincia di Belluno, a Feltre, che ha avuto un finanziamento importante, tra l'altro un teatro che riprende in piccolo anche la Fenice, e dopo tantissime difficoltà sono riusciti a riaprirlo e finalmente la stagione, poi va detto grazie anche al circuito dei teatri del Veneto, che è un circuito molto attivo, almeno così ho sentito parlare molto bene di questo circuito. Voi pensate di creare uno stabile con delle produzioni autonome o vi ricollegereste appunto a questo circuito del Veneto che ha varie voci anche private, molto privato in questo?
Ma io credo vi riferiate ad Arteven, che è un circuito
esatto,
assolutamente importantissimo. Noi siamo orgogliosi di avere come suo direttore un concittadino che è un nostro caro amico, che Pierluca Donin, che è stato anche mio assessore.
Quindi, come no, la cultura fino a qualche anno fa, è vero.
Esatto, quindi stiamo parlando di
regista teatrale anche molto in gamba, è vero.
Persona splendida, di un rapporto che c'è nel modo più assoluto, quindi, ed è anche attuale da parte dell'amministrazione con Arteven, quindi insomma assolutamente si vuole lavorare con loro. Condivido assolutamente quello che diceva Nogarotto, ecco, rispetto all'importanza della cultura e al fatto che sia qualcosa di assolutamente fondamentale per ripartire. E sotto questo profilo è incredibile che si trascuri questo aspetto e che l'Italia sia sempre probabilmente agli ultimi posti, nonostante sia incredibilmente e debba rimanere incredibilmente attiva sotto questo profilo, ma agli ultimi posti per quanto riguarda gli investimenti in cultura.
Senta sindaco, però mi scusi, non avete veramente mai preso in considerazione il fatto di un finanziamento privato? Perché io ho sentito spesso invece di privati che si lamentano perché vorrebbero rendersi in qualche modo mecenati e vengono poi invece bloccati dalle amministrazioni comunali. Come mai accade questo?
Ma io non so altrove, ecco, devo dire la verità, per quanto riguarda la mia città non ho mai ricevuto, nonostante abbia auspicato in più occasioni che ci fossero interventi di questo tipo, non ho mai ricevuto alcun tipo di proposta, quindi probabilmente anche legata ai tempi molto difficili.
Quindi però sarebbe, lei sarebbe pronto ad accoglierle eventualmente?
Ah, assolutamente, immediatamente sì, ecco, se ci fosse qualche buona persona disposta a investire in cultura in città e a darmi una mano nel sistemare.
So che ci sono anche dei romani che hanno comprato l'Hotel Italia, o mi sbaglio?
Sì, ecco, in realtà ci sono interventi anche di questo tipo. Io credo che ci siano moltissime ragioni per le quali venire ad investire nella mia città, e quindi se ci sono disponibilità in questo senso, evidentemente non possono essere che le benvenute.
E magari la prima opera saranno le baruffe chioggiotte, o no?
Mi pare il minimo, ecco, in onore di Goldoni, e quindi poi adesso siamo in campagna elettorale, quindi le baruffe diverranno ancora più all'ordine del giorno.
Ma mi raccomando, sangue freddo, non perdere staffe, signor sindaco.
Sempre e comunque.
Grazie ancora di essere stato con noi, a presto.
Grazie
allora.
A voi, arrivederci,
buongiorno.
Buon lavoro, buona giornata.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, abbiamo con noi 100 storie di strada, l'autore è l'ingegnere Daniele Presutti, che ha guardato con tanta curiosità come l'Italia, ma in particolare una città, quella di Roma, perché le strade sono a Roma, ha intitolato i suoi luoghi, le sue strade, a dei personaggi che a volte hanno veramente del curioso. Quindi il topos, il logos, diventa elemento di riflessione sulla società e anche su chi ha deciso, più o meno spinto magari da qualche erede, da qualche famiglia, da qualcuno che voleva una strada intitolata a un proprio caro. Se pensiamo alla famiglia Benigni, io conosco un po' la storia della società di proprietà della famiglia Benigni, che tutti pensano sia dedicata a qualcuno che ha a che fare col comico, ma in realtà comico non è. Poi ci dirà qualcosa.
Adesso, allora intanto lo salutiamo, l'ingegnere Daniele Presutti, che tra l'altro come attività principale, questo è un libro di esordio, no? Il suo primo libro.
Precisamente, innanzitutto voglio salutare tutti i vostri radioascoltatori.
Però lei lavora al Comune di Roma, insomma è
assolutamente
molto...
Assolutamente no, io sono un libero professionista,
però insomma molte consulenze,
Nel Comune, lavora nel Comune.
No, assolutamente no, tengo a precisarlo.
Allora diciamo che lei conosce molto bene la città.
Conosco abbastanza bene, essendoci nato a mia insaputa, sì. Da un mezzo secolo a questa parte.
Allora, ingegnere, lei sostanzialmente ha guardato la toponomastica romana e ha riscritto la storia di Roma andando a verificare se questi nomi di strada effettivamente avessero un valore oppure fossero stati messi lì a caso. Ha scoperto delle novità, ce le dica lei.
Beh, la novità emerge nel momento in cui effettivamente un dato, un'informazione assorge alla cultura generale e accidentalmente poi viene messa in relazione con la realtà storica. Entrando in questo ufficio ho notato l'immagine di Pasolini, che accidentalmente fu il mio ispiratore, in particolare quando nei racconti corsari del 1975 ebbe a dire una grande verità. Un paese senza memoria è un paese senza storia. E l'Italia riassume in sé questa grande verità. Da una quarantina d'anni a questa parte, quella frase che mi rimase scolpita nella testa, in qualche misura fu il motore di una ricerca. Che significa senza memoria? Significa che se ci fa comodo, cerchiamo, scopriamo risposte. Se non ci fa comodo, la storia, negli ultimi 27 secoli, l'abbiamo scritta in funzione di una necessità sociale, economica, demografica. Immaginiamo che nel 1100 questo paese non esisteva in quanto tale, ma esistevano tanti granducati, principati, province, città-stato addirittura. In realtà quello che noi chiamiamo Medioevo venne consumato sulle popolazioni.
Sì, ma torniamo un attimo al libro.
E torniamo quindi al libro. Il libro tenta, in qualche misura, di fornire al lettore una lettura efficace, storiograficamente sostenuta, culturalmente e anche, diciamo così, bibliograficamente corposa, affinché chi fruisce di questo libro, in qualche misura, abbia gli strumenti per comprendere se dove accidente abita il lettore è una strada che evoca un personaggio che ha la dignità per essere ricordato.
Ma forse perché evoca anche dei periodi storici in cui venivano dati i nomi alle strade perché c'erano delle circostanze particolari.
Sì, ci sono,
no?
Anche delle date, no? Se
sì,
pensiamo,
no,
no? Via 20 settembre è una data, non
certamente,
è una persona.
Beh, certo, quelle anche sono via date... Vittorio Veneto è invece un luogo che corrisponde alla liberazione.
Beh, certo,
no?
Certo.
Esatto. Ma che cosa è accaduto a Vittorio Veneto esattamente, quanti colpi di fucile furono sparati contro le truppe austriache che non avevano neanche il pane nella bisaccia? Zero. Ora, che ci abbia fatto comodo
quel luogo, certo.
Quel luogo, quella data, e che storicamente nella cultura scolastica la battaglia di Vittorio Veneto, mai accaduta, sia diventata l'emblema dell'Italia vittoriosa contro la dominazione austro-ungarica, è una menzogna. La battaglia di Legnano,
forse non è mai avvenuta.
No, è avvenuta. Il problema qual è? È che a comando della Compagnia della Morte, esotico nome che si volle dare 96 anni dopo all'evento, a quei 900 sfigati che difendevano questi stendardi multicolore che sergevano ai venti della battaglia sul Carroccio, in realtà quell'evento non fu affatto fomentato a seguito di una invasione di Aquisgrana, neanche per nulla. Alberto da Giussano non ha comandato un benemerito accidente, perché non è mai esistito e non fu lui.
Perché c'è la strada, però, anche lì.
C'è Alberto, via Alberto da Giussano al Prenestino, che ci ricorda un condottiero, come Alberto dei Malatesti, che è l'arteria stradale più importante del Casilino. Perché non l'hanno chiamata via Caino? Per una ragione semplice. Perché Caino uccise un solo fratello, di quello aveva a disposizione, mentre Malatesta li ammazzò entrambi per assorgere a unico signore della signoria di Rimini e Cesena. Che l'abbiano santificato, edulcorato dai suoi crimini di gioventù, perché gli faceva comodo averlo alleato, no, con Venezia, è evidente che se questo paese ha avuto bisogno di eroi, quando non ce li aveva, ce li siamo
inventati. Sì, certo.
Pietro Micca, che noi ricordiamo come l'alfiere della difesa della cittadella di Torino, assalita dalle truppe francesi.
Si è fatto esplodere.
Che cosa? Allora, il problema, se si fa esplodere, sì, mi faccio esplodere, i miei brandelli arrivano un po' sul soffitto, sul pavimento, eccetera. Pietro Micca era un soldatino gracile. È tanto basso che non poteva fare servizio di guardia sulle merlate della città vecchia di Torino, che era presa d'assedio dalle truppe francesi. Il verbale del comandante militare della piazza di Torino recita che Pietro Micca morì a causa delle esalazioni del barilotto di polvere pirica che egli osservò esplodere nel mentre
quindi
tentava.
Ne hanno creato un eroe che non era,
ovviamente.
Senta, ingegnere, no, complimenti intanto, perché ha fatto una ricostruzione storica in generale, ma come se lo spiega, per esempio, che Cesare Battisti a Roma ha così poco spazio?
È divertente questa domanda, richiederebbe non so quanto tempo editoriale o pagine da scrivere.
Allora forse cerchiamo, un'altra volta, perché abbiamo purtroppo i minuti.
Cerchiamo di capire che ci fa comodo ricordare, no? A proposito del federalismo, a proposito di Salvemini, per esempio, che non c'entra nulla con Malatesta, ma l'hanno messo proprio sempre lì al Prenestino. Se ci fa comodo emarginare Salvemini, che è molto più recente del buon Cesare, non Augusto, figuriamoci perché ci abbiamo via Giolitti, che ebbe responsabilità fortemente pesanti prima e durante l'avvento del fascismo al potere. E la sua domanda richiederebbe un'analisi antropologica.
Ma lei quindi non avrebbe neanche chiamato via Giolitti, non gli avrebbe intitolato una strada?
Io l'avrei cancellato dalla storia, o comunque a margine.
E quindi cancellare anche Salandra, però, a quel punto.
No, ci mancherebbe.
Allora no, è una visione un po' viziata,
mentale, dice?
Sì, no, è rimasto con noi Igor Nogarotto, che vuole fare una domanda. Prego, Igor.
Una curiosità. Il nome di una via che manca, che avresti intitolato a Roma?
Ce ne sono almeno una ventina, e non per piaggeria, ma mi piacerebbe che questa città ricordasse mio nonno, Smeraldo Presutti, che fu uno dei 6 estensori dello statuto del Partito Comunista in Italia a Livorno nel 21, e che per Togliatti fu invece un ostacolo, come lo fu del resto lo stesso Gramsci. La nostra storia va riscritta in gran parte, o comunque va ricordata in un modo più laico, più equilibrato. Non deve essere una lettura di parte. La storia è verità e deve essere una verità assoluta, quindi documentata e sostenuta da realtà, non da ipotesi o interpretazioni della storia stessa.
Grazie a Daniele Presutti, che ricordiamo autore di 100 storie di strada, guida toponimi non autorizzata della città eterna, fra storie e mito, leggende e bugie, per l'editore Biblioteca, col K rivoltato un po' a cirillico. Sono 16,99 euro, ma c'è anche in ebook, e credo che questo sia un libro da avere in ebook, perché serve in macchina per scoprire immediatamente dove ci troviamo.
È nato come ebook, in effetti, lo potete scaricare con estrema semplicità.
E quanto costa l'ebook?
Così credo 2,99 euro, è una cifra esima.
Grazie ancora e alla prossima.
Grazie, ingegnere.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo con noi a chiudere la puntata di oggi sempre Cristiano Draghi da Rovigo. Ciao Cristiano.
Ciao, ciao a tutti allora.
Ci abbiamo disturbato ulteriormente per parlare con noi di qualcosa che ti riguarda molto da vicino, che è la lettura dei giornali, perché leggere il giornale è un fatto anche etico. Poi ce ne dirà qualche cosa al riguardo anche il nostro nuovo autore dell'inno d'Italia, di L'Italia vaffanculo, che poi avrai sicuramente avuto occasione di sentire. Igor Nogarotto ne ha di buone per tutti, di frasi diciamo acconce per ogni ascoltatore. Ma a te la parola sui dati della nostra Italia che legge, quindi in qualche modo
molto bene
l'Audi Press.
Italia, perché insomma io devo dire che l'Italia a sud-destra si cinge la testa, fa le guerre, pronta alla morte. Io non sono pronta alla morte per niente e non mi stringo a coorte e vorrei stare in Europa e non voglio vittorie, non voglio niente del genere. Sarei d'accordo con gli svizzeri di fare un bel referendum per rifare il testo. Ci possiamo tenere la musica, guarda, ma il testo lo rifarei con qualche citazione magari da Gandhi o Martin Luther King, cosa ne dite?
Hai ragione, perché i tempi sono cambiati effettivamente,
questi,
non ha più
vabbè,
senso.
Non sono italiani, un po' di qualche pacifista italiano, so, Altiero Spinelli per parlare di Europa, non so. Vabbè, sentite, lasciamo perdere, questo argomento mi riscalda subito. Quindi bravi.
Audi Press, cosa dice?
Andiamo su Audi Press, perché leggere comunque fa bene e comunque non è una cosa che sembra in decadenza. È arrivata l'ultima edizione Audi Press, che è appunto l'indagine sulla stampa in Italia, e come fonte di informazione, osservando 45,5 milioni di italiani, cioè tutti quelli che hanno più di 14 anni, l'85,8% della popolazione italiana guarda ogni mese almeno un titolo di stampa, cioè insomma legge qualcosa, o un quotidiano o un settimanale o un mensile. Però quando si va a vedere il giorno, ogni giorno un quotidiano, ci sono 29 milioni di letture per i quotidiani, cioè 18 dove due o più lettori, i lettori spesso sono ad alta frequenza, cioè due lettori su tre leggono spesso un quotidiano.
Ma non
insomma,
quotidianamente però, mi pare di capire.
No, ad alta frequenza vuol dire che nella settimana l'hanno letto più di una volta.
Meno male, accontentiamoci. Senti, c'è Igor Nogarotto, appunto l'autore della nuova versione dell'Inno d'Italia, che è un po' una versione un po' drammatica, però io lo farei un po' più allegro, che ti vuole chiedere qualcosa.
Ma volevo fare una considerazione. L'importanza di leggere è indubbia, fosse anche insomma come le classiche guide telefoniche. Secondo te le parti del giornale che vengono lette non sono importanti, nel senso la zona diciamo cultura per me è una lettura oggettiva anche rispetto a quello che viene scritto, ma la lettura delle notizie, no? Che poi hanno una manipolazione a monte di un certo tipo, e non è importante secondo te più che solo leggere?
Beh, senti, l'importante è che la gente legga. Io ritengo che anche, per esempio, la Free Press, che è un tipo di giornalismo un po' in decadenza per la crisi della pubblicità, che è proprio il giornale di rapidissimo sfoglio da leggere in 5 minuti con qualche titolo, ma oppure il quotidiano sportivo, siano già un'introduzione alla lettura. È la lettura in sé che ha qualcosa di positivo dentro, perché, come dire, in qualche modo si attacca a una specie di vizio, dopodiché magari finirà. Poi devo dire che, viste come sono fatti i giornali italiani, si meriterebbero anche qualche lettore in meno. Discutevamo del fatto che, per esempio, qui si parla solamente di Italia e di Stati Uniti e non sappiamo mai niente del resto del mondo.
Di quello che ci avviene accanto, a chilometri zero.
Sì. Ci sono giornali africani, scusate, francesi, che hanno una pagina sull'Africa tutti i giorni, ma è ovvio, voglio dire, sta qua sotto, siamo nel Mediterraneo, ma a noi ce ne importa niente di succedere.
E che succede a Rovigo invece? Perché abbiamo notizie che c'è una nuova mostra.
Beh, senti, vogliamo andare su cose piccole, ma cose sempre interessanti. Questa città ora è sempre in movimento. Qui abbiamo avuto solo il grande, grande evento, no, purtroppo abbiamo avuto una tragedia, perché c'è stata una sparatoria in famiglia con un appunto un femminicidio estremamente grave e poi omicidio-suicidio, ma in realtà fra gli eventi culturali vediamo per esempio che si punta su autori nuovi. Parlo di Paolo Rigoni. Paolo Rigoni è un artista di, mi pare, circa 38 anni, che è di Asiago. Hai presente Mario Rigoni Stern? Non so se sono parenti, non credo, perché questo ha un cognome solo, però Asiago e Rigoni sono assolutamente iperpresenti, è il nome come Rossi nel resto d'Italia. E ci sarà una mostra il 5 marzo allo Studio Arte Mosè, che è un nostro amico, abbiamo citato più volte, che va a cercare anche appunto qualcuno di emergente. Meno male, insomma, pitture piuttosto interessanti. Io non sono un critico d'arte, quindi non mi vado a spericolare, ma insomma qualcuno cita Francis Bacon come idea ispiratrice di questo tipo di pittura.
Cristiano,
insomma,
ti dobbiamo salutare, ti diamo appuntamento alla prossima puntata e salutiamo tutte le nostre radio contubernali, a iniziare naturalmente da Radioattività, che, dalla quale trasmettiamo.
E salutiamo anche, invece salutiamo a Bologna Ciao Radio, a Firenze Mugello Nova Radio, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radioattività a Trieste, l'abbiamo già nominata, la nominiamo ancora, Radio Budrio a Faenza, Imolo, Forlì e Ravenna, Radio Clodia a Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo a Terni, Perugia, Rieti e Viterbo, e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.
Grazie ancora a Igor Nogarotto e salutiamo Flaminia Marinaro e Alberto Gaffi. Voi ascoltatori, alla prossima puntata.